piuttosto che ascoltarne passivamente, come si dice, in maniera discendente, volevo darvi un caso delle persone da formare. Immagino che voi qui siete multidisciplinari, perché l'Università di Trieste è un'università multidisciplinare. Quindi il caso pratico che vi do è qualcosa di assolutamente diverso rispetto a quello che fate tutti i giorni. Altrimenti, se per esempio dico facciamo un caso pratico di formazione in lingue straniere o formazione in fisica, sono sicuro che becco fra di voi qualcuno che è insegnante di queste cose, ha tendenza a fare l'esercizio che darò, insomma, piccola pratica che darò secondo le sue abitudini. Invece voglio darvi qualcosa che faccia completamente uscire dalle vostre abitudini, e questo è qualcosa che facciamo anche nelle nostre formazioni, come dice obbligatoria formazione alla pedagogia universitaria. Ogni volta do dei casi pratici un po' assurdi: formare uno youtuber a come si funziona YouTube, oppure formare il guardiano del faro di un'isola deserta, eccetera. Dei casi che vi obbligano a uscire un po' dai binari che conoscete. Quindi, come si apprende? Ve lo ricordate il Menone di Platone? È uno dei dialoghi socratici, vabbè, adesso senza approfondire troppo, ci ho fatto il classico. Quindi è un dialogo sull'insegnamento della virtù, e c'è gli autori di questo dialogo sono Menone e Socrate, e Menone chiede a Socrate: ma come si impara? Si impara con l'insegnamento, cioè il greco didacticon, oppure si impara con l'esercizio, oppure, terza possibilità, si impara in maniera innata, né con l'insegnamento né con l'esercizio? Ecco, non c'è la soluzione, ma questo per dirvi che il mistero di come si impara e come bisogna favorire l'apprendimento è una questione parecchio antica. Faccio apposta a dire 2500 anni fa c'era già qualcuno che rifletteva a questa cosa. Prima di iniziare volevo fare un po' di terminologia per metterci d'accordo, perché non c'è un vocabolario veramente univoco e condiviso su questi argomenti. A seconda dei paesi o a seconda degli studiosi, dei ricercatori, ci sono delle sfumature da un concetto all'altro, oppure ci sono delle omonimie, oppure ci sono dei sinonimi che vengono utilizzati in realtà per dire due concetti diversi. Quello che per me è importante, non li faccio tutti, il più importante è sapere che una conoscenza, secondo questo studioso francese che cito, che è Tricot, un esperto in scienza delle formazioni, una conoscenza è una traccia del passato che può derivare da azioni, operazioni, emozioni, sensazioni, da insegnamento, che si è capaci di sfruttare, di mobilizzare, anche se ne abbiamo dimenticato la fonte. Quindi la conoscenza non è necessariamente legata all'insegnamento. La conoscenza può essere legata, può essere il frutto di un'esperienza, di uno scambio, di un dialogo, di qualcosa che è stato visto alla televisione, eccetera, eccetera. Anche di un insegnamento, per carità. Un compito è un obiettivo che bisogna raggiungere, un task in inglese, in un dato ambiente, in un dato contesto, tramite delle conoscenze. Un problema e un compito che non sappiamo realizzare, o non sappiamo ancora realizzare. Molto spesso l'obiettivo della formazione è dare alla persona in formazione, appunto, i mezzi per poter risolvere un problema. Prima della formazione non lo sa risolvere, dopo la formazione è capace di farlo. Quindi apprendere, oggi parleremo di apprendimento, significa modificare una conoscenza in maniera durabile. Creare una nuova conoscenza oppure modificare una conoscenza che era stata già acquisita. Sapere, vabbè, è conoscenza collettiva, condivisa da un gruppo umano, è una competenza e la capacità di risolvere una task, quindi attraverso una conoscenza. Quindi, se so, utilizzo una conoscenza per risolvere un compito, allora ho una competenza. E la competenza è sempre legata a un ambiente preciso, a un contesto preciso. in un altro ambiente può darsi che quella competenza non è più presente. Basta così. Allora, io ho detto, voglio trattare l'apprendimento sotto diversi punti di vista. Il primo punto di vista è quello delle teorie dell'apprendimento, ma mi ci fermerò pochissimo, appunto perché secondo me sono dei concetti che restano un po' troppo teorici. Quando faccio della progettazione didattica, le teorie dell'apprendimento in realtà non mi servono a granché. Per parlarne giusto due minuti, o anche uno, c'è la teoria behaviorista-comportamentista in cui si dice che l'insegnante o la persona che forma dà uno stimolo e la persona che è formata riceve, ha come risposta esattamente la sua risposta è coerente a questo stimolo. Molto spesso queste teorie dell'apprendimento vengono visualizzate con delle immagini, per cui la teoria comportamentista, l'immagine che si usa è la brocca che riempie il bicchiere. Nel costruttivismo invece il ruolo dello studente è diverso. L'immagine che è associata al costruttivismo è la piantina che cresce innaffiata dall'insegnante. Quindi, perché la piantina cresca ci vuole un terreno e lo studente in questo caso rappresenta il terreno. Un terreno diverso darà una pianta di tipo leggermente diverso. Adesso non sono esperto di agronomia, ma insomma il ruolo dello studente è molto più presente nelle teorie costruttiviste. Socio-costruttivista è una collaborazione alla fine di arrivare a un risultato di apprendimento e nel cognitivismo l'insegnante propone delle connessioni, lo studente crea delle connessioni, tratta l'informazione, trattando questa informazione crea delle connessioni. L'immagine che spesso si utilizza è una rete di neuroni, una rete di punti in cui lo studente deve creare delle connessioni fra questi stimoli che l'insegnante gli ha dato. Per me resta qualcosa di molto teorico, quindi preferisco passare alle un altro aspetto dell'apprendimento, sono le due grandi famiglie dell'apprendimento. C'è qualche studioso che li chiama conoscenze primarie e conoscenze secondarie, c'è qualcun altro che li chiama apprendimenti impliciti oppure apprendimenti per istruzione. Quindi, per capire la differenza fra queste due categorie, vi faccio una domanda. Come avete imparato la vostra lingua materna? Andando a scuola? No. L'avete imparata per imitazione, ascoltando e ripetendo. Quindi l'apprendimento primario o l'apprendimento implicito è un adattamento all'ambiente circostante, che è un ambiente sociale o un ambiente fisico, in cui il livello di attenzione è poco importante o se vogliamo implicito, in cui l'apprendimento è incosciente e spontaneo, la motivazione è intrinseca, non c'è bisogno di una motivazione estrinseca, non c'è bisogno di concentrarsi su qualcosa per apprendere, ed è un apprendimento che si può generalizzare ad altri tipi di apprendimento implicito. Quindi già in questa categoria c'è una dissociazione fra il concetto di apprendimento e il concetto di insegnamento. Non c'è esplicitamente dietro un apprendimento implicito, non c'è un insegnamento. C'è un insegnamento se la persona che viene imitata fa ha un costo. Prendo questo concetto dai matematici o dagli economisti, la teoria dei giochi. Nella teoria dei giochi, sono matematici o economisti?
Tanti.
Più o meno, se non mi sbaglio, si accetta un costo pur di avere un beneficio generale.
E poi bisogna minimizzarlo.
Bisogna minimizzarlo.
Di solito minimizzare il costo.
Però c'è il fatto di accettare un costo. Se non c'è il costo, va peggio per lui.
Siamo già sul filosofico.
Ma il fatto economia. Forse l'applicazione economica è un po' diversa. Comunque, per tornare al nostro discorso sull'apprendimento, se la persona che è imitata ha un costo, cioè ripete l'azione oppure rallenta l'azione per fare in maniera tale che sia osservato meglio, già c'è una forma di insegnamento. Se invece continua a fare quello che sta facendo, non è più una forma di insegnamento. Dall'altra parte abbiamo quindi le conoscenze secondarie, che sono la preparazione alla vita futura, in cui il livello di attenzione è molto importante, se non si ha attenzione non si riesce ad avere l'apprendimento secondario, in cui l'apprendimento è cosciente, è basato sullo sforzo, sull'esercizio, sulla pratica, eccetera, eccetera, dove la motivazione è per forza estrinseca e la cui generalizzazione è difficile. Quindi, per fare una sintesi, si può imparare anche senza che ci sia un insegnamento dietro, ma questo tipo di apprendimento non è sufficiente per i bisogni sociali, lavorativi, della vita delle persone. Ed è per questo motivo che abbiamo inventato le scuole, le università, le istituzioni di insegnamento. Quindi noi tutti abbiamo la, fra virgolette, sfortuna di lavorare in istituzioni che si occupano di questo tipo di apprendimento secondario, che è, ancora una volta, è scolastico, in senso largo, scolastico, universitario o formale di altro tipo, è specifico al dispositivo di formazione, una materia che è insegnata, comporta per lo studente un costo cognitivo in termini di sforzo, in termini di tempo, di motivazione, eccetera, eccetera, e tutto questo per degli apprendimenti che non hanno un'applicazione immediata. Per fare un esempio facile, la domanda che si sente molte volte, gli studenti, le persone soprattutto nei livelli di studio inferiori che studiano matematica, è: ma a che mi serve tutto questo? Cioè, se nell'apprendimento implicito si vede immediatamente l'applicazione del proprio sforzo di apprendimento, si riesce a comunicare perché si è imparato una sillaba, oppure se si hanno una lingua straniera si riesce a comunicare perché si è imparato una frase per imitazione, eccetera, eccetera, nell'apprendimento secondario si studia qualcosa che forse un giorno ci servirà. Quindi noi tutti siamo in questa situazione. Poi più si va avanti, più si avanza nei livelli di studio, più ci si specializza, ma chi è in basso, anche nella mia scuola di ingegneria, nel primo biennio fanno tutto, la matematica, la fisica, l'informatica, e poi nel triennio si specializzano. Quindi ogni tanto avevo degli studenti che dicevano: ma io sono qui per la chimica, perché devo fare l'informatica nel triennio? Quindi penso che è una situazione che conosciamo tutti, ed è in questa situazione che noi dobbiamo agire, dobbiamo diciamo imparare ad essere buoni insegnanti. Secondo punto di vista sull'apprendimento che volevo proporvi sono le tipologie, quelle di prima le ho chiamate famiglie, sono le tipologie dell'apprendimento. Qui userò tre autori. Il primo è un americano che si chiama Robert Gagnier, se qualche buddista magari lo conosce. Quindi ha classificato gli apprendimenti in 5 categorie. Quando parliamo di pedagogia, in questo tipo di classificazione siamo trasversali rispetto alle discipline. Quando entriamo nella disciplina entriamo piuttosto in un concetto di didattica. Quindi il Gagnier e gli altri due che mostrerò dopo sono dei concetti che possono essere applicati alle scienze umane, adesso per non parlare esattamente di discipline, alle scienze umane come le scienze della terra, eccetera, eccetera. Ed è per questo che vi propongo, perché sono generalizzabili. Se invece entriamo nelle discipline, c'è una didattica specifica alla matematica, c'è una didattica specifica all'apprendimento delle lingue, eccetera, quindi non posso avere questo livello di generalizzazione. Quindi, prima classificazione, Gagnier dice che gli apprendimenti sono o delle informazioni verbali, o delle capacità intellettuali, nelle quali ci sono 4 sottocategorie: le discriminazioni, i concetti, le regole e la risoluzione di problemi, delle strategie cognitive, cioè del cosiddetto apprendere ad apprendere, delle attitudini e delle capacità motorie, motor skills in inglese. Prima classificazione. Quindi pensate a qualsiasi sia la vostra disciplina, a qualsiasi sia il vostro momento di insegnamento, probabilmente se fate delle discipline anche che sono molto basate sul motor skills, cioè imparate a fare un gesto pratico a qualcuno, che sia in educazione fisica, che sia in meccanica, eccetera, molto probabilmente c'è questa parte dei motor skills, ma molto probabilmente c'è anche precedentemente dei concetti, delle informazioni verbali che lo studente deve conoscere per poter fare un gesto professionale. E ci sono probabilmente nella stessa disciplina degli attitudini e tutti gli altri, tutte le altre tipologie che sono qui. Secondo modello che volevo presentare è quello di due americani, sai che si chiamano Merrill e Clark, e l'hanno modificato più tardi. Merrill inizialmente proposto e Clark l'ha modificato più tardi. Classificazione sempre dei contenuti di un apprendimento in 5 o 6 categorie, attitudine è stata aggiunta più tardi, quindi fatti, concetti, procedure, processi, principi, più le attitudini, ma la novità rispetto a Gagnier è che loro introducono questo livello di performance, cioè uno stesso contenuto di apprendimento può essere semplicemente ricordato, oppure usato, oppure migliorato, loro dicono find, cioè trovare qualcosa a partire da qualcosa che si conosce già, quindi fare un avanzamento rispetto al proprio, senza che questo sia legato specificamente a un'azione di insegnamento, trovare qualcosa di nuovo rispetto a qualcosa che si conosce già. Terzo e ultimo modello è un po' la sintesi di altri due, questi sono dei francofoni, cioè francese, svizzera, francofona, che classificano l'apprendimento in 3 categorie, il cognitivo, l'affettivo e lo psicomotore, ma al tempo stesso, quindi più o meno rifanno le categorie e sintetizzano le categorie di Gagnier, ma fanno come Merrill e Clark, ne fanno una questione di profondità e quindi l'apprendimento può essere superficiale, intermedio e profondo. Sintetizzo tutto in questo schema. Quindi, per esempio, lo psicomotorio a livello superficiale può essere riconosco qualcosa che ho visto. Una persona sta svitando o sta aprendo la coppa dell'olio, l'ho visto nel video, lo vedo davvero e dico sì, sta facendo questa azione. A livello intermedio è capace di riprodurre questa azione. A livello di perfezionamento, a livello profondo, è capace di migliorare questa azione. Nella formazione in chirurgia si dice anche lo studente è capace di riconoscere un'operazione, è capace di rifarla, a livello più alto è capace di migliorarla. Questo era tutto per vedere questa classificazione degli apprendimenti in funzione la chiamo tipologia, per passare poi alle attività di apprendimento, quindi quello che fanno gli studenti per apprendere qualcosa. Anche qui ci sono molte molte teorie, io ho preso questa qui del 2009 di Cewali, che dicono che ci sono diversi livelli di impegno degli studenti che sono in formazione. Passivo, ma passivo non deve essere inteso come passivo, sto lì davanti alla videolezione e guardo la partita a fianco. Passivo nel senso sono focalizzato sulla lettura, sono focalizzato sull'ascolto e non faccio nessun'altra azione. Attivo, in cui lo studente manipola selettivamente e fisicamente i supporti di apprendimento. Il costruttivo, in cui genera attenzione. L'interattivo, in cui collaboro con altri studenti per costruire insieme gli artefatti. Ho fatto un esempio perché rischia di essere un po' troppo teorico. Un'attività di apprendimento, per esempio, è leggere un testo. Quindi, il passivo è leggo, sono totalmente concentrato, tutte le mie facoltà cognitive sono focalizzate sul libro e non faccio nient'altro. L'attivo in questo caso significa comincio a sottolineare, oppure se leggo un testo digitale faccio un riassunto per copia e incolla, quindi qualche attività ma limitata. Il costruttivo è quando comincia a farsi delle tabelle, delle carte mentali, dei riassunti con parole proprie, e l'interattivo è creare una versione consolidata di tutte le attività di lettura o di tutti gli assunti individuali. In questo, proseguendo nello stesso solco direi, ci sono altri due studiosi americani, Fiorella e Maia, che hanno detto ci sono 8 attività di apprendimento che favoriscono i livelli, i trattamenti profondi, cioè più o meno il livello costruttivo, il terzo livello che era stato messo prima in evidenza dagli altri due studiosi. Quindi, queste 8 attività sono il riassumere, il realizzare una mappa mentale, il disegnare, l'immaginare, anche senza disegnare, l'autovalutarsi, questo è molto importante perché è nella continuità con quello che vedremo domani, l'autospiegarsi, spiegare agli altri e agire fisicamente, soprattutto negli apprendimenti psicomotori. Il fatto di agire, di manipolare qualcosa, posso avere un video che mi dice come si apre una bottiglietta d'acqua, ma se poi lo faccio veramente, è un apprendimento che va molto più in profondità. E sempre Trico ha detto, le attività di apprendimento, ha visto centinaia di casi che sono stati presentati di attività di apprendimento, quindi questa è la sintesi di questa parte, quali sono le attività di apprendimento? Alla fine si legge, quindi ascolto un testo, un corso, leggo un testo, o studio un caso, eccetera, eccetera, risolvo un problema, ricerco dell'informazione, dialogo con gli altri, produco qualcosa, si gioca, la cosiddetta gamification, cioè l'introduzione di meccanismi ludici nella formazione, oppure qualcosa che è una combinazione di tutti o di parte di tutte queste categorie. La soluzione di problemi nelle nostre formazioni è qualcosa su cui insistiamo molto. Ancora una volta, gli insegnanti che vengono in formazione da noi sono gli insegnanti di scuole di ingegneria. Nelle scuole di ingegneria la soluzione di problemi, si dice che il ruolo dell'ingegnere è di risolvere dei problemi.
Se ce l'ha fatta. Anche a crearli.
La soluzione di problema può essere di vari tipi. Si presenta un problema e subito la soluzione. Non è uno sforzo cognitivo molto forte. Si presenta un problema ma non la soluzione. Oppure si presentano dei problemi cosiddetti mal formulati o ill-explained in inglese. Si può fare della diagnostica e ricerca di errore. Ci sono delle università, io faccio spesso una sessione sull'apprendimento per problema, sul problem-based learning. C'è un'università canadese, del Canada anglofono, che fa il primo anno, penso, se così, completamente in risoluzione dei problemi. Cioè si mettono gli studenti di fronte a un caso pratico in cui non hanno niente, sono al primo anno, non hanno forse qualche reminiscenza del liceo, non hanno gli strumenti per risolverli, e poi li si guida nella pratica di risoluzione dei problemi. Ci si mette più tempo ovviamente rispetto alla spiegazione diretta, perché c'è un investimento da parte dello studente e da parte dell'insegnante, ma i risultati sono di solito molto positivi, ed è una sessione anche che rende, piace molto alle persone che sono da noi in formazione. Ho parlato prima di gamificazione, torno un attimo al discorso degli apprendimenti impliciti e delle conoscenze primarie e degli apprendimenti secondari. Almeno in Francia è molto alla moda le innovazioni, anche il libro che cito qui, le innovazioni, disinnovazioni pedagogiche, le innovazioni in pedagogia. Alla fine ci si è resi conto che forse potremmo, per diminuire lo sforzo implicito di apprendimento, applicare agli apprendimenti secondari i meccanismi di apprendimento impliciti, incoscienti, che sono propri degli apprendimenti primari. Quindi, facendo giocare le persone, alla fine qualcosa imparano. Oppure, mettendoli di fronte a un problema da risolvere, alla fine qualcosa imparano. Facendo la flipped classroom, cioè dandogli del materiale da studiare e poi approfittare del tempo di presenza con gli insegnanti per porre delle domande, per avere l'opinione di un esperto, alla fine qualcosa impara. Quindi in generale si può dire che tutte le innovazioni in pedagogia hanno questa funzionalità o questa ragione di essere di fondo. Far imparare senza che ci sia lo sforzo implicito dello studiare. Quindi, ancora una volta, riprodurre, oppure farli dialogare, oppure metterli di fronte a un errore, a qualcosa, a dire qual è secondo voi la causa di questo errore. Quindi, ancora una volta, sfruttare i meccanismi di apprendimento implicito per avere delle forme, insomma, tempi dedicati all'apprendimento per istruzione. E funziona di solito, anche se poi bisogna vedere, bisogna fare un bilancio di quanto tempo serve per prepararli, quanto tempo serve agli studenti per risolvere dei problemi di cui non hanno risoluzioni. più o meno è la stessa cosa, dico, in questa diapositiva. Per lo studente c'è anche, ho letto ultimamente anche degli articoli sull'innovazione in pedagogia che dicevano alla fine lo studente non lo vuole, oppure c'è una parte di studenti che non lo vuole. Lo studente vuole la lezione in classe, lo studente vuole leggere, lo studente vuole che quando si entra in uno spazio di classe, alcuni studenti per carità, si entra in uno spazio di classe si rispettino i ruoli. Cioè io sono la persona, il sapiente, e trasmetto la conoscenza, trasmetto l'informazione, loro sono le persone in formazione che la acquisiscono. Perché più diamo agli studenti delle attività, fra virgolette, innovative, più gli domandiamo dell'impegno. Cioè risolvere un problema di cui non hanno le basi, le conoscenze per risolverlo efficacemente, comporta un costo cognitivo molto alto per gli studenti. E questo costo cognitivo potrebbe essere controproduttivo per certi tipi di apprendimento, soprattutto nelle scienze esatte, nelle scienze naturali, nelle scienze dell'ingegneria, dove già la materia in sé è dura, cioè ci si deve concentrare parecchio, e una parte del costo cognitivo, dello sforzo cognitivo, invece viene utilizzato per trovare delle soluzioni, cioè per fare qualcosa che non è strettamente legato all'apprendimento della materia. E un'altra evidenza in più, se noi diamo delle attività di apprendimento diverse, diciamo innovative o varie, questo deve essere allineato con gli obiettivi e le valutazioni, e l'allineamento costruttivista è qualcosa su cui insisterò più tardi, cioè questa coerenza fra le attività di apprendimento, gli obiettivi dell'apprendimento e le valutazioni che verranno fatte per vedere se questi obiettivi sono stati raggiunti. E l'apprendimento è solo una questione cognitiva? Ci sono altri fattori poi che entrano in gioco, ci sono dei fattori sociali, affettivi e motivazionali. Voglio parlare anche di questo. Per parlare di questi altri fattori, cito una ricerca che è uscita sempre in Francia, è la fonte delle mie conoscenze, soprattutto sono dei francesi, una ricerca sul drop out, quindi sull'abbandono, la semplice. In formazione a distanza, c'è anche scritto lì. Quindi in questa ricerca è stato chiesto alle persone che hanno in formazione a distanza quali sono le cosa ti aspetti da questa formazione, con chi avrai delle relazioni sociali, con gli insegnanti, soprattutto con gli insegnanti, esclusivamente con gli insegnanti, soprattutto con i pari, oppure resterai a casa tua dietro il tuo computer un po' isolato. Quindi prima dell'inizio della formazione c'era un 52% delle persone che diceva io ho intenzione di comunicare soprattutto con gli insegnanti, 25% diceva con tutti e due, esclusivamente con i pari il 2%, e il 21% si aspettava di essere isolato rispetto a questa formazione a distanza. Come cambiano le cose qualche settimana dopo? Quindi non alla fine del corso, diciamo più o meno a metà percorso, prima dell'inizio degli esami dei parziali. Quindi gli esclusivi insegnanti sono passati dal 52% a 32%. Quindi questa è una situazione reale rispetto alle aspettative che erano state che ho fatto vedere prima. Gli integrati sono rimasti al 25%. I esclusivi pari sono diventati dei compensatori, cioè sono delle persone in formazione che hanno detto visto che non riesco ad avere relazioni con gli insegnanti, compenso questo mio bisogno di relazioni con i pari, quindi sono stati chiamati compensatori, e gli isolati sono scesi al 17%. Alla fine poi questa ricerca dice chi è che abbandona gli studi? Abbandona gli studi il 13% delle persone che avevano delle relazioni esclusive con gli insegnanti, il 18% degli integrati, quindi insegnanti pari, il 20% dei compensatori e il 45% degli isolati. Quindi l'abbandono è più forte, ma stiamo parlando di formazione a distanza. Probabilmente c'è qualcosa di molto simile anche nelle formazioni tradizionali. L'abbandono è dovuto all'isolamento. C'è una forte correlazione. Quindi più si è integrati, più si hanno relazioni sociali, meno si ha il rischio di abbandono. E non tutte le relazioni sociali hanno lo stesso peso, perché l'integrazione con gli insegnanti è più efficace. Cioè il 20% di quelli che abbandona, il 20% di quelli che hanno relazioni con i pari, ma abbandona il 13% di quelli che hanno relazioni con gli insegnanti. Quindi l'apprendimento è anche qualcosa che dipende da fattori sociali e relazionali. Come rimediare a tutto questo? Si mettono spesso nelle formazioni di tipo e-learning, si mettono in atto delle strategie di supporto all'apprendimento, cioè, detto in parole povere, il tutorato. È un argomento a parte, il tutorato potremmo fare 20, 25, 30 ore di parlare solo di questo. Ci sono nel nostro master, che è un master blended, in cui vediamo le persone una settimana al mese e per il resto lavorano in autonomia. Abbiamo individuato, anche perché abbiamo l'insegnamento di dottorato che lo fa secondo me il maggiore esperto francese di dottorato, quattro tipi di supporto: cognitivo, socioaffettivo, motivazionale e metacognitivo. Quindi i fattori motivazionali e socioaffettivo sono molto importanti nel tutorato. Ho fatto un piccolo schema dove ho messo insieme le funzioni tutorali con i tipi di supporto. Non abbiamo tempo di leggerlo, ma comunque avete le diapositive a disposizione se volete approfondire.
Cioè, poi ci sono dei tutori.
Ci sono dei tutori?
Sì.
Ah, ottimo. Ci possiamo confrontare su questa cosa. Quindi chiederò ai tutori che ne pensano se sono d'accordo con me sulla questa definizione di motivazione. La motivazione dipende da tanti fattori, l'ho ridotta parecchio, essenzialmente da due fattori: dalla competenza percepita rispetto a quello che si sta studiando. Quindi qui bisogna indagare su qualcosa che è conosciuto, bandura, il sentimento di autoefficacia, quindi il self-efficacy, e dal valore che attribuiamo all'oggetto dell'apprendimento. E qui approfondisco con un altro concetto, che sono i five moments of need, cioè i cinque momenti della vita in cui si fanno degli apprendimenti formali. Quindi adesso la faccio vedere, ma competenza percepita rispetto all'apprendimento. Io posso essere interessato in qualcosa, però se mi autoconvinco che è troppo difficile per me, non ce la farò mai, questo è fattore di demotivazione. E dal valore che attribuisco all'oggetto dell'apprendimento, cioè questo è qualcosa che mi servirà nella vita, è la mia passione, è l'opportunità perché esco da un periodo di disoccupazione, quindi mi sto riformando, eccetera, eccetera. Quindi se mettiamo insieme questi due fattori, ci si immagina competenti, si immagina che ce la si può fare a arrivare in fondo agli studi ed è qualcosa che mi interessa, questo è il massimo della motivazione che si può avere. Siete d'accordo?
Sono d'accordo, sì.
E i five moments of need sono quando si studia, quando si impara qualcosa per la prima volta, quando si approfondisce, quando si impara di più rispetto a un oggetto di apprendimento, e poi più tardi nella vita lavorativa, quando bisogna riapplicare dei concetti che sono stati precedentemente studiati, quindi trying to remember, quando le cose cambiano o quando le cose vanno male. Molto spesso la formazione è un momento di correzione della propria vita lavorativa, di riacquisizione di competenze, eccetera, eccetera. In questi momenti tipicamente la motivazione è molto forte. Io ho dimenticato di dirlo prima, nel master in cui lavoro, quindi formiamo le persone all'e-learning, a essere formatori learning, e molto spesso sono dei formatori, diciamo l'età media delle persone che sono nel nostro master è di circa 40 anni, cioè ci sono delle persone che hanno 24-25 anni, come sia normale che sia, più ci sono delle persone che vengono a formarsi perché la loro impresa che faceva della formazione d'aula tradizionale passa di learning, oppure perché in questo momento fortunatamente per noi l'e-learning tira molto, quindi molte persone, anziani insegnanti di qualsiasi tipo di materia, devono imparare ad essere formatori in e-learning, che è un mestiere, se vogliamo, non completamente diverso, ma comunque è un mestiere in cui bisogna reimparare parecchie cose rispetto all'essere formatore in aula. Quindi io ho molte persone che sono in queste ultime due categorie, le cose cambiano oppure le cose stanno andando male, devo fare qualcosa, devo riformarmi per fare in modo che si rimediare alla situazione di minaccia di perdita di lavoro, eccetera eccetera. Quindi ho la fortuna di avere delle persone che sono molto molto motivate, hanno un carico di lavoro tremendo, però riescono a farcela. Quindi, a volte invece siamo con delle persone che si fanno la classica domanda: ma perché studio tutto questo? E vabbè, non possiamo sceglierci il pubblico. Qualche vedo un attimo quanto ci manca rispetto alla qualche apporto della scienza cognitiva, anche qui tu Gisella sei la specialista, ci sarebbe da parlare per ore e ore e ore. Più o meno quando si fa della progettazione didattica bisogna interessarsi anche ai meccanismi cognitivi delle persone che sono in formazione, quindi partire dalla psicologia cognitiva per trovare dei principi di ergonomia cognitiva, soprattutto se prepariamo dei supporti di formazione che poi saranno letti in autonomia, e quindi creare questi supporti di formazione che rispettino l'ergonomia multimediale. Lo schema classico che si fa vedere in questo caso è quello di Meyer, anche se non l'ho scritto, non lo cito, che sono i due canali di apprendimento, c'è il canale visivo e c'è il canale auditivo. Con i nostri organi, quindi con i nostri occhi, con le nostre orecchie, entriamo in contatto con gli oggetti esterni. Poi c'è un processo di selezione delle immagini e delle parole, tutto viene trasferito nella memoria a corto termine, viene processato e poi viene integrato nella memoria a lungo termine. Insomma, è uno schema per dire, molto utilizzato anche questo in e-learning. Quando prepariamo dei supporti di formazione e-learning, facciamo in modo che la parte scritta e la parte audio siano sincronizzate e che non siano esattamente le stesse, perché la lettura va più veloce dell'ascolto. Quindi se sono esattamente le stesse si ha tendenza a leggere e non ad ascoltare. Tranne in alcuni casi, si dice, tranne nel diritto, il fatto di ripetere fa bene, il fatto di rileggere più volte serve a memorizzare, eccetera. Ma è qualcosa che utilizzo molto quando dico come si preparano i contenuti multimediali. Adesso qui è giusto per dare un'idea generale. E per finire questa parte dedicata all'apprendimento, gli obiettivi di apprendimento che era qui l'anno scorso, sono esattamente gli stessi, non ci sono state, almeno a mia conoscenza, progressi in questa scienza in questi ultimi 12 mesi. Anche qui citerò due francesi, citerò un francese e un americano. Il punto di partenza è: ci sono delle intenzioni di apprendimento e ci sono degli obiettivi generali, ci sono degli obiettivi specifici. Comincio da questa vignetta che è in francese, insomma. Quindi scritto piccolo in basso, ci sono due genitori che scrivono la loro bambina a scuola e dicono: speriamo che alla fine dell'anno Gertrude saprà leggere. Quindi che cos'è questa? Un'intenzione, un obiettivo generale o un obiettivo specifico? Quindi l'intenzione, torniamo alla definizione, è un'esposizione più o meno esplicita degli effetti dell'apprendimento, attesa più o meno lunga scadenza, con più o meno certezza e interesse. Da chi? Chi sono i soggetti che hanno queste aspettative? Le persone in formazione, i formatori, tutte le altre istanze di un'azione di formazione. Quindi, per tornare a Gertrude, l'effetto è alla fine dell'anno, quindi la scadenza più o meno è ben definita. L'effetto è saper leggere, va ancora abbastanza bene, perché saper leggere lo possiamo definire meglio, ma insomma, come obiettivo generale può andare bene. Chi sono i soggetti che possono sperare che Gertrude sappia leggere? I suoi genitori innanzitutto, perché? Perché saper leggere è il primo passo verso una vita, verso studi ulteriori e quindi verso una vita lavorativa soddisfacente, verso una vita sociale soddisfacente, eccetera, eccetera. Gertrude stessa, perché così rinforzerà il suo sentimento di accomplishment, che ha realizzato qualcosa che gli è stato chiesto. La sua migliore amica, che è di un anno più grande, così potranno fare i giochi di lettura insieme. La direttrice della scuola, perché così potrà mostrare all'ispettore che lei ha lavorato bene. L'ispettore, perché così potrà mostrare al provveditore che nella scuola si lavora bene. Il provveditore potrà dire al ministro: guardate, nella mia scuola si lavora bene. Il suo fratellino anche potrebbe essere interessato al fatto che Gertrude sappia leggere, perché così gli può leggere le storie la sera. Sono delle intenzioni, tutte queste sono delle intenzioni. Sono degli obiettivi di apprendimento? No, perché per avere degli obiettivi di apprendimento dobbiamo andare un po' più nello specifico. Un'intenzione è necessariamente un obiettivo. Chi stabilisce l'obiettivo di apprendimento? L'insegnante. E quindi per passare da qui c'è questo reticolo di relazioni, tutti quelli che potrebbero essere interessati al fatto che Gertrude sappia leggere, ma per passare dall'intenzione all'obiettivo dobbiamo isolare il sottosistema, insegnare a prendere. Quindi per esprimere in maniera operativa l'intenzione bisogna enunciarla nella maniera meno equivoca possibile oppure più precisa possibile. Come facciamo? Obiettivo generale, quindi intenzione di apprendimento, capacità attesa da uno studente alla fine della formazione. Possiamo ancora andare più nel dettaglio, definire un obiettivo specifico secondo tre caratteristiche. Qual è la prestazione attesa? In quali condizioni si svolgerà questa prestazione? E quali sono i criteri di validità, cioè la qualità della prestazione, che ci possono far dire ce l'ha, è bravo, è competente, è promosso oppure no? Un po' più nello specifico, quindi prestazione, cosa deve saper fare lo studente sotto forma di verbo d'azione. Perché verbo d'azione? Perché i verbi di intenzione non sono misurabili. Se in un corso di storia o di qualsiasi altra cosa, diciamo, lo studente dovrà apprezzare, riflettere, cose del genere, non si è capace di misurare esattamente la riflessione. Quindi bisogna accompagnarli eventualmente da degli indicatori di comportamento, cioè un'azione fisica che ci dica che ha abbastanza riflettuto. 10 in una lista di 10 possibili cause che hanno scatenato la prima guerra mondiale, sottolinearne 3 o 4, questo è un indicatore di comportamento. Ma se riusciamo a esprimerlo direttamente sotto forma di verbo d'azione, ancora meglio. Le condizioni di svolgimento, quindi diciamo quello che ha diritto di avere, quello che ha diritto di consultare oppure no. Quindi frasi tipiche, senza fare ricorso a, avendo a disposizione un vocabolario nelle lingue, data un'attrezzatura composta da, nelle scienze un po' più ingegneristico esatto. Queste sono le condizioni, e facciamo un esempio, e il criterio. Normalmente il criterio è di due tipi, o fare qualcosa, questo lo facciamo tutte le volte, facciamo un esame, o fare qualcosa in un tempo massimo assegnato, quindi in un'ora dovrà tradurmi dal latino all'italiano queste tot righe, oppure lo scarto massimo accettato rispetto a una norma che vi diamo, rispetto a uno standard che vi diamo. Non si deve sbagliare di più del 5%, di più del 10%, qualcosa del genere. Anche qui, volevo dare, questo è un esempio che ho già dato, volevo dare qualcosa che vi faccia uscire dalle vostre abitudini. Quindi l'obiettivo di apprendimento, se siamo delle persone che formiamo a nuotare, noi siamo dei maestri, degli istruttori di nuoto, quindi il nostro corso è nuotare. l'obiettivo, l'intenzione è saper nuotare. Sappiamo tradurre questa intenzione, saper nuotare, in obiettivi specifici? Cioè, qual è la prestazione attesa? Quali sono le condizioni di svolgimento? E quali sono i criteri di qualità accettabili? Nel corso del tempo mi sono reso conto che fra le tre variabili quella più difficile da definire è la condizione. Quindi, prestazione, condizione, criteri. Nel saper nuotare, qual è la prestazione, per esempio? Quale potrebbe essere la prestazione?
La manica.
Saper muovere in maniera sincronizzata braccia e gambe, normalmente nei programmi scolastici universitari ci si ferma qui. Molto spesso si scambiano la lista degli argomenti di un corso, il programma di un corso, per gli obiettivi del corso. Invece andiamo un po' più avanti, per quanto possibile. Quali sono le condizioni di svolgimento? Quindi saper nuotare in quali condizioni?
Piscina piuttosto che mare.
Oppure io abito all'oceano, dove già io in estate non ce la faccio a fare il bagno, figuriamoci in inverno, ci sono dei matti che fanno, vanno al bagno in inverno con la temperatura dell'acqua e le onde sono. Quindi, esattamente, le condizioni qui è molto importante. Se stabiliamo bene le condizioni, tutto il resto, ma in generale, se stabiliamo bene gli obiettivi di apprendimento in maniera specifica, tutto il resto viene quasi naturale. Le attività di apprendimento, le cose che spiegheremo, eccetera, eccetera. Quindi, formiamo delle persone in piscina a condizioni favorevoli, acqua a 25 gradi, si tocca, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che ti segue, quindi se tu vai giù, in due secondi è capace di venirti a recuperare. Oppure siamo sull'Atlantico, dove ci sono dei cavalloni alti 2-3 metri, magari d'inverno, eccetera, eccetera. Quindi, se stabiliamo le condizioni di svolgimento della nostra prova, tutto cambia. Adesso, senza andare così sull'estremo, insegniamo a una persona a tradurre, formiamo degli interpreti. Quali sono le condizioni? C'è un flusso continuo di parole oppure a disposizione un vocabolario, non so, altri tipi di aiuto. E terzo, questo, se abbiamo ben stabilito le condizioni, il terzo elemento che sono i criteri, diventa un po' più facile. Quindi, quale può essere? Diciamo che formiamo una persona ad avere la plasticità necessaria per restare sulla superficie del mare in condizioni estremamente difficili. Qual è il criterio che ci fa dire è competente oppure no? Magari è restato un minuto.
Non annega.
Non mi annega.
Non annega per lottare.
La mortalità studentesca la misura facilmente.
Quindi l'altro esempio un po' assurdo che do è saper cambiare una ruota bucata.
Sì, questo è carino.
Già qui c'è qualcosa che non va bene, perché noi cambiamo la ruota o cambiamo la gomma?
Tutte e due. Tutte e due. Perché se uno c'è il ruotino, cambia la ruota.
E questo bisogna sempre esplicitamente dirlo. Queste cose, tra l'altro, vanno comunicate agli studenti. Quindi, ancora una volta, sì, è capace di prendere il crick, alzare, svitare, ho fatto diverse volte, tirare via la ruota, mettere l'acqua, eccetera, eccetera. Le condizioni, ancora una volta. E nel garage di casa? Quali strumenti ha a disposizione? È su una strada sterrata, buia,
la neve,
eccetera, eccetera. Quindi ogni volta, se stabiliamo gli obiettivi di apprendimento all'inizio di una formazione, siamo capaci di definirli in questa maniera, cioè prestazioni, condizioni e criteri, tutto il resto della vostra progettazione didattica, il mio obiettivo oggi è di trasformarvi designer didattici, tutto il resto è chiaro, è facilitato. Quindi poi, per tornare agli esempi più classici, saper riconoscere un verbo irregolare in inglese, oppure riconoscere le valenze in chimica. Come facciamo per saper riconoscere un verbo irregolare in inglese? inglese era prestazione.
La sapevo in inglese.
Un testo. In questo testo, con una matita, quindi l'indicatore di comportamento, con una matita, oppure dovrà scrivere su un foglio Word a parte, quelli che secondo lui sono i verbi irregolari. Le condizioni, quindi quali sono gli aiuti a cui ha diritto il prenote? Ha diritto al vocabolario, ha diritto al libro di grammatica, ha diritto a delle risorse online oppure no? Oppure dovrà semplicemente averli memorizzati rispetto a un'azione precedente, a un'azione di studio precedente? E i criteri di validità ne ha riconosciuti pochissimi, tot, molti, eccetera, eccetera. Qui sono le varie scale di giudizio. Quindi in queste tre ogni volta le condizioni sono importanti. Quindi le condizioni che voi, praticamente stiamo parlando di una prova di esame. Quindi le condizioni che voi vi chiedete devono essere, questa è una valutazione, devono essere coerenti con i vostri obiettivi di apprendimento e coerenti con le vostre attività di insegnamento dal punto di vista del docente, con le attività di apprendimento dal punto di vista dello studente. Io qui avevo previsto la prima... è prevista la pausa oppure...
Sì, certo, siete d'accordo? Ci prendiamo per una pausa. Benissimo.